Buonasera a tutti dalla redazione leccese di RBN per la seconda puntata di Donne, Madri e Combattenti. Sono Emanuela, Manu e qui con me c'è Sveva.
Buonasera a tutti.
Allora, nella scorsa puntata abbiamo parlato delle figure femminili di rilievo appunto del periodo fascista che sono state totalmente oscurate dalla storiografia ufficiale. In realtà, anche durante le ricerche si trova ben poco di queste figure femminili, però la storia ci racconta altro, ci racconta che sin dal 23 marzo del 1919, comunque le donne, in un contesto storico-culturale molto differente da quello odierno, erano già presenti. Tra l'altro parliamo di femministe, di madri, di socialiste, anche donne molto diverse tra loro che comunque hanno contribuito e hanno lasciato importanti impronte nella propria personalità nel ventennio. La scorsa puntata abbiamo parlato di Regina Terruzzi, che era già presente appunto nella fondazione dei Fasci di Combattimento, che era una femminista. Detta anche la suocera del regime, lei combatté per l'equiparazione dei figli illegittimi e poi fece grosse battaglie per le braccianti, no? Le donne lavoratrici. Poi abbiamo analizzato una figura totalmente diversa, che era quella di Ines Donati, una giovanissima combattente, detta anche appunto squadrista, definita così appunto da Scianca, perché di fatto era una nazionalista e nel primo periodo, fino alla marcia su Roma, diciamo ha dato sfoggio delle sue capacità anche molto fisiche, partecipando a scontri e cose del genere. Poi abbiamo analizzato la figura di Elisa Maier Rizzioli, che è la fondatrice dei Fasci Femminili, e infine di Teresa Labriola, che proveniva invece da una famiglia marxista e poi invece ritrovò nella patria e nel congiungimento quindi socialismo e patria, cioè quello che ha fatto il fascismo, appunto la sua dimensione. Se sentite vagiti e bimbi che parlano, è perché abbiamo un ospite speciale che è il bimbo di Sveva, che è una giovanissima mamma, e che è Marzio, che è qui con noi perché noi possiamo fare più cose contemporaneamente, no? Lo diciamo un po' in salsa fucsia, la non una di meno, visto che si parlerà anche di questo, che in questi giorni appunto ci sono state manifestazioni delle femministe New Age dell'ultima era, un po' così. Oggi tratteremo di due altre figure che fanno parte, okay, di un campo molto più culturale, che sono Margherita Sarfatti, che è abbastanza conosciuta, e Ada Negri.
Domani sarò stanco, non è una novità. E butto giù gli accordi di questo pezzo che, confuso dai ricordi, sto scrivendo per te. È stato troppo amore, ho poca fantasia. Ancora tu nel cuore, ma che monotonia. Quegli occhi e quelle mani, quel tuo sorriso sai. E poi sentirsi strani, tutto già detto ormai. Amore camerata, c'è un cuore nero che non ti ha dimenticata e ti tiene con sé. Amore camerata, non so buttarti via. Tu strega anche un po' fata, ne hai fatto una magia. Quel giorno ritrovarsi, non ci speravo più. E poi allontanarsi, che buffo déjà vu. Io stupido testone, vorrei tornassi qui. Ma è l'ultima canzone, e poi basta così. È stato troppo amore, ho poca fantasia. Ancora tu nel cuore, Ma che monotonia, quegli occhi e quelle mani, quel tuo sorriso sai, e poi sentirsi strani, tutto già detto ormai. Amore camerata, c'è un cuore nero che non ti ha dimenticata e ti tiene con sé. Amore camerata, non so buttarti via, tu strega anche un po' fata, mi hai fatto una magia.
Prima di passare all'analisi di figure come quella di Margherita Sarfatti, Ada Negri, come prima accennava Emanuela, ci tenevo a accennare al volo la figura di Giulia Mattavelli, che è un personaggio del quale si sa veramente poco in realtà, nonostante fosse una delle fasciste della prima ora. Giulia Mattavelli durante la Prima Guerra Mondiale prese parte all'attività degli interventisti e animò anche diversi comitati di propaganda patriottica. Successivamente incontrò il conte Cesare Carminati Brambilla, ne divenne presto l'amante e andarono a convivere nel castello di Semiana, in provincia di Pavia. Successivamente sembra che la Mattavelli partecipasse alla lotta contro i cosiddetti sovversivi delle leghe bracciantili, utilizzando uno scudiscio. Il fascino e la bellezza di questa donna fecero innamorare addirittura il segretario del Partito Nazionale Fascista Francesco Giunta e Cesare Forni, che proprio per lei si batteranno a duello. Proprio per il suo bell'aspetto e per le sue convinzioni, per le sue fermissime convinzioni, Giulia Mattavelli partecipò alla marcia su Roma sfilando con il suo cavallo alla testa delle squadre provenienti dalla Lomellina. Inutile dirlo, successivamente intraprese una breve liaison anche con il Duce, e dopodiché insomma di lei si seppe ben poco perché poi si sposò con il conte. Nonostante questo però le venne sempre riconosciuto il fatto che, pur essendo diventata ormai una nobil donna, non finì mai per abbandonare le sue convinzioni del tutto e non fece eccessivo sfoggio del lusso in cui viveva.
Ora parleremo di Margherita Sarfatti, che per 17 anni fu scrittrice, critica d'arte, amica dei futuristi e sarà la maestra, la musa e l'amante dell'uomo del secolo passato, ma anche mi pare di quello odierno, perché continua a fare scalpore e a far parlare di sé. E, bisogna analizzare i tratti speciali di una donna comunque che ha dato forma all'estetica fascista negli anni 20. Diciamo che di Margherita Sarfatti si è sempre sminuita la figura, riducendola appunto all'amante del duce, ma noi non vogliamo parlare né della donna in questa accezione, né appunto di due semplici amanti, ma piuttosto della simbiosi che appunto collegò queste due menti. E indubbiamente il rapporto tra Benito Mussolini e Margherita Grassini Sarfatti, poi prima ancora che ci fosse una relazione, perché si conoscono nel 1912, inizia da una concordanza quando erano due giovani che operavano in campi diversi, accomunati, come per molte donne dell'inizio appunto del fascismo, dall'idea socialista. La concordanza fondamentale tra i due nasce su due temi: il primo, su cosa dovesse essere l'Italia nel Novecento; il secondo, come far sì che l'Italia conquistasse nel Novecento una nuova grandezza. Prima di conoscersi nel 1902 e poi nel 1909, negli scritti di Mussolini e anche negli scritti della Sarfatti ritornano questi temi fondamentali, quindi era anche antecedente al loro incontro. La cultura doveva essere avere insieme alla politica appunto una funzione di rigenerazione, di educazione collettiva, per formare cioè un individuo integrato in una collettività nazionale. E il secondo elemento per Mussolini chiaramente era la cultura politica, per la Sarfatti l'arte. E quindi c'era una concordanza di obiettivi che poi li ha portati chiaramente a condividere anche una relazione, ma che per noi passa assolutamente in secondo piano. Solo dopo il 1912 si conosceranno. Sia Sarfatti sia Mussolini hanno del socialismo un'interpretazione di tipo religioso, una religiosità laica, di una fede che doveva essere capace di integrare l'individuo nel socialismo in una città futura, come la chiamava Margherita Sarfatti. Nel 1915 la città futura diventa il nuovo Stato, la nazione italiana, un'Italia praticamente rigenerata dalla guerra, che doveva avere finalmente la sua capacità di imporsi con un nuovo primato. Quindi lasciamo perdere assolutamente la sintonia tra i due amanti, perché la loro è appunto una simbiosi tra due menti che si scoprono molto affini. But she just couldn't stand. She had to break way out, yeah. The oxygen really has it all. Oh yeah, oh yeah. She lit a fire, yeah. She lit it. She lit a fire, good now, yeah. She lit a fire, yeah. She lit. She lit a fire, good now. Ba 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 good. Ba ba ba. Oh yeah! Oh, when the kids are all happy, they're ready to go. Ready to go, now they got dressed up and coming over to this country, go, go, go. But she just couldn't stand. She had to break away out, yeah. And the officer really has it all. She is a Moroccan, she is. She is a Moroccan good night. Yeah, she is a Moroccan, she is. She is a Moroccan. Oh, 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 yeah, oh, yeah. La Sarfatti viene anche chiamata la papessa dei futuristi, era molto, diciamo, vicina al vitalismo che appunto manifestavano i futuristi. L'idea di travolgenti cambiamenti a cui bisognava poter resistere per superarli e per non negarli. A questo si lega appunto la simpatia di Margherita Sarfatti per il futurismo e in particolare per Boccioni. Infatti la città futura di Margherita Sarfatti è anche la città che sale di Umberto Boccioni. Quando si conoscono il Duce e la Sarfatti, la simbiosi tra le due menti va da Margherita a Mussolini. Lui apprende moltissimo da questa donna e si dice anche, sbagliando forse, che Margherita Sarfatti abbia introdotto Mussolini nei grandi salotti, ma come ci dice anche lo storico Emilio Gentile, diciamo che Mussolini non era un salottiero, cioè come giornalista e come direttore non dipendeva dalla conoscenza dei salotti, era refrattario. La stessa Margherita, quando doveva presentarlo alle sue amiche magari incuriosite dalla persona, che comunque aveva un forte carisma anche prima di essere il Duce d'Italia e Sua Eccellenza, rispondeva spesso alla domanda: ma chi è quel tizio lì? Rispondeva appunto: è un teppista. dire che la Sarfatti lo ha dirozzato, come qualcuno ha lasciato intendere, è assolutamente sbagliato e significa sminuire il loro rapporto. Margherita Sarfatti collabora alla rivista Utopia e assorbe da Mussolini l'idea di un socialismo idealistico del primo periodo fascista che va dal 1919 al 25. In quegli anni tutto ciò che Mussolini svolge poi come capo del governo per la politica culturale, a cominciare dal culto della romanità, deriva anche dall'influenza appunto di Margherita Sarfatti. C'è da dire che Margherita Sarfatti ammirava anche molto, diciamo, D'Annunzio, anche se non ebbe nessun ruolo nell'impresa di Fiume, a differenza per esempio della figura che abbiamo analizzato la volta precedente, della Rizzioli, che invece sostenne anche economicamente l'impresa di Fiume. Nel 1921 è Margherita che fornisce il concetto di gerarchia a Mussolini. Nel 22, infatti, Mussolini fonda una rivista che affida la direzione appunto della Sarfatti, che si intitola proprio Gerarchia. Ma già all'inizio del Novecento la Sarfatti parlava della necessità di rigenerare la nazione attraverso nuove gerarchie, nuovi valori. Queste sono le idee di Margherita Sarfatti che Mussolini, fascista del 1920, acquisisce e pone alla base della sua ideologia.
Possiamo vedere quindi quanto Margherita Sarfatti avesse ispirato quello che è il senso estetico del fascismo e quella che è l'idea della romanità, quella che è l'idea di gerarchia, anche perché lei vede nel fascismo la possibilità di realizzare una gerarchia fatta di spiriti eletti volti ad elevare il popolo e a guidarlo. Un concetto a mio avviso meraviglioso che torna più che mai attuale ai giorni nostri, in cui la nostra nazione avrebbe seriamente bisogno di spiriti eletti al comando che possano prendere le decisioni migliori per il nostro futuro e quello dei nostri figli. Tornando alla Sarfatti, possiamo dire che la sua idea era quella di applicare al fascismo, così come Roma aveva saputo fondare una società basata sulla completa partecipazione del cittadino, in questo caso del romano, alla vita dello Stato, unendo insieme l'arte, la politica e la religione. Allo stesso modo, ma in chiave moderna, il fascismo voleva e poteva realizzarlo, nonostante fosse comunque un esperimento nuovo che si richiamava al mito di Roma, ma non per farne la copia. Visto in chiave futuristica, in chiave avanguardista, cercare di trovare nella romanità delle radici solide per incentivare quella che poi sarebbe stata il marmo contro la palude del fascismo. In più c'è da dire che Margherita sperava che la sua corrente, chiamata Novecento, diventasse l'arte fascista ufficiale, ma ci ritroviamo alle porte del 1931, pertanto, con la guerra all'orizzonte e tutto il resto, questo è un attimo stato perso di vista e quindi non si è mai consolidato. La cosa che ci tengo a ribadire riguardo questo personaggio è che comunque una donna così importante per l'epoca, che ha stravolto completamente quelli che erano gli schemi della donna nel primo e nella prima metà del Novecento, e che ad oggi dovrebbe essere ricordata come una rivoluzionaria, come una donna con un coraggio, una verve fuori dal normale, soprattutto per il fatto che lei comunque fosse una donna di origini ebraiche, facente parte di una famiglia benestante, sposa un uomo altrettanto benestante. Nonostante tutto, lei non si è mai distaccata da quella che era la sua idea di popolo, anzi questo suo contributo unito a Benito Mussolini, che comunque era un uomo che veniva dal popolo per il popolo, riuscì a coinvolgere qualsiasi ceto sociale, per quanto fossero contrastanti fra loro, e farli convergere in quella che poi era l'idea fascista. E in più parliamo di una donna che effettivamente era emancipata, molto colta, benestante, poliglotta, sapeva parlare diverse lingue e scrisse tra l'altro una biografia di Mussolini chiamata Dux, tradotta anche in inglese, diffusissima negli Stati Uniti, che fece appunto diventare, come diceva poco prima Emanuela, il duce, l'uomo del secolo. Probabilmente anche di questo sottoscrivo e ribadisco. E non mi capacito del fatto che le femministe ad oggi osannino personaggi, tra l'altro, che ci appartengono poco, come Frida Kahlo, a livello nazionale parlo ovviamente, e non portino magari l'esempio di donne del genere italiane che effettivamente hanno stravolto quella che è la storia delle donne nel corso del Novecento e anche ad oggi, perché ovviamente se ad oggi siamo arrivate ad avere pari opportunità, perché le pari opportunità, diciamo, ce lo ci sono, evidentemente anche per queste donne che hanno avuto il coraggio di sbattere i pugni sul tavolo e dire di no quando ce n'era bisogno e di fare la propria vita per come avevano stabilito e deciso di fare.
No, Sveva, tu hai ragione. Vabbè, ma le femministe odierne, cioè, per me non hanno ragione di esistere. A me dispiace, però io continuerò su questa linea, perché sono, oltre che ridicole nelle espressioni, perché ultimamente ho visto un video orrendo che mi tormenta anche la notte, di queste che sbattono i mestoli su, su, non lo so, su qualsiasi cancello che gli capiti, invasate che saltano sui balconi, sempre con questi mestoli per dire cosa, cioè che sono delle, non lo so, delle casalinghe disperate. Vabbè, le trovo, diciamo, brutte proprio nella manifestazione estetica, che chiaramente non hanno proprio, cioè loro l'estetica non ce l'hanno, però è chiaro che rispolverare per esempio una Frida Kahlo piuttosto che gli altri loro riferimenti e condannare ad una damnatio memoriae una persona, un personaggio, una personalità come Margherita Sarfatti è semplicemente lo specchio della loro ignoranza, cioè per me... Quando tu appunto non una di meno vieni, sei italiano come movimento e tutto quanto, dovresti riscoprire determinate personalità del Novecento. A tale proposito, Massimo Mattioli ha scritto per Manfredi Edizioni un pamphlet proprio su Margherita Sarfatti. Ripetiamo, quindi una figura condannata per troppi anni a un'ingiusta dannazio memoria per questa relazione con Benito Mussolini o addirittura sminuita a semplice amante di Sua Eccellenza. È stata per decenni di fatto una delle menti più brillanti della storia e della critica d'arte del secolo scorso e ha pagato appunto lo scotto di essere l'amante del duce. Relegata quindi a un ruolo totalmente subalterno che non ha tenuto conto del ricchissimo retroterra culturale di un profilo che a ragion veduta si impone per solidità, autorevolezza, al di là della militanza e dell'ideologia. È stata mentore appunto negli anni dell'ascesa comunque del Duce d'Italia, affinandone moltissimo le basi culturali, le conoscenze linguistiche e indirizzandone alcune decisioni politiche, come anche quella della marcia su Roma. Probabilmente c'era Margherita Sarfatti anche dietro quella decisione. Lei era appunto, come dicevi tu, una donna già affermata, quindi in teoria per una femminista poteva essere, no, un bel personaggio, però al di là di tutto Margherita Sarfatti ha dovuto vivere questo isolamento, questo ostracismo, questa rimozione e distorsione appunto della sua figura. Ci sono tantissime persone che chiaramente conobbero, interagirono con Margherita Sarfatti. Pensiamo allo stesso Roosevelt, no? Perché lei poi andò in America, D'Annunzio, Boccioni, Marinetti, Ada Negri, di cui parleremo dopo, Filippo Turati, Anna Kulchhoff, Marconi, Einstein, e si capisce che questa galleria di nomi illustri non è magari anche, no, smunta rispetto a quello che lei realmente in quel periodo storico poteva aver intrecciato come relazioni interpersonali con queste figure appunto che hanno comunque segnato il Novecento. Una donna così destinata a diventare una calamita per gli haters, dice appunto Mattioli nel suo pamphlet, perché appunto se poi è anche stata l'amante del duce, diciamo, non può essere questo un alibi per una conventio ad excludendum, appunto una rimozione capillare del nome Sarfatti da tutta la storiografia artistica del dopoguerra. Però c'è anche da dire che se noi parliamo oggi, a parte della storiografia ufficiale che appunto elimina intere figure interessanti come può essere questa e come possono essere tante altre, c'è anche da dire che praticamente il femminismo odierno, cioè non ci possiamo aspettare di più. Io non è che ho tutte queste speranze, nonostante, capito, noi di cosa parliamo? Di Frida? La pagina su Facebook che vai a scoprire che c'è l'oscenità dei soldi che muove e i suoi praticamente, cioè chi dà i soldi a questa pagina di questo femminismo tra unghie, grasso che cola e schifezze varie, sono Elkan, Stefano Sala che è un delegato di Publitalia 80, piuttosto che di Mediaset, Matteo Sordo che è un general manager sempre di Publitalia 80, Trussardi, Berlusconi, Luigi, il figlio più piccolo, perché giustamente questi mo si riproducono e quindi arrivano tutti quanti. tanti, insomma, noi, cioè, quando io vedo per esempio i post di Frida, su cui tu anche potrai chiaramente intervenire, resto basita, cioè sono messaggi veramente angoscianti. Cioè oggi invece di cercare l'equilibrio, no, contro magari una Kate Moss degli anni 80-90, che era l'esempio dell'anoressia e quindi un altro esempio sbagliato, che però aveva un senso per la moda, per esempio, no? Perché comunque, cioè, se tu pensi a Karl Lagerfeld, giustamente lui ti diceva: io devo mettere dei vestiti, mi servono dei manichini. Per me può avere un senso, diversamente dalle modelle curvi, che non hanno un senso e sono per me chiaramente un messaggio sbagliato, perché sono obese. Quindi questa è Frida, non una di meno. Cioè, di che cosa parliamo? Stiamo parlando di isteriche psicopatiche che si basano sul condizionatore che è maschilista, perché le donne tremano, no, i casi eclatanti, piuttosto che il coronavirus, che è il virus del patriarcato, e tutte queste cazzate qui. Cioè, nel senso, è anche normale che un femminismo che si basa semplicemente sulla ricerca, diciamo, dello stare in piazza, vedi, non una di meno in questi giorni, che ha usato come scusa quella di quella ragazza che è caduta dal sesto piano di un albergo al Palma de Mallorca, e poi di fatto ti dice che il vero virus è il patriarcato, poi in piazza, in piena emergenza coronavirus, senza dare alternative, senza dare risposte a quelle madri che stanno, diciamo, preoccupate a casa per sapere come daranno da mangiare ai propri figli. Diciamo, l'ultimo dei problemi è vedere quali figure culturali di riferimento possano avere, perché già sai parlare di figure culturali con queste persone.
Tra l'altro, tornando al concetto di estetica, abbiamo potuto vedere nelle manifestazioni che si sono tenute in piazza ieri 26 giugno a livello nazionale, fortunatamente non in tutte le città, striscioni fatti con la carta di giornale.
Siamo fortunati.
Sì, a Lecce ce la siamo scampata, però striscioni fatti con la carta di giornale, oltre ai mestoli che abbiamo già visto qualche mese fa anche a balletti abbastanza raccapriccianti, che credo che non riuscirò mai a rimuovere dalla mia memoria, ormai sono segnata a ricordarli per la vita. E riallacciandomi a Frida, sono d'accordo con te, Manu, io mi faccio delle grandi e grosse risate leggendo i post deliranti e i commenti forse ancora più deliranti di quella pagina, ma la cosa che mi allarma di più è che comunque i contenuti divulgati da Frida fondamentalmente sono anche un po' più soft rispetto a quella che è l'idea del femminismo di Non Una di Meno o di altre pagine che non voglio neanche menzionare per non andare a fare neanche pubblicità a queste scappate di casa. Mi permetto di dire scappate di casa, perché veramente sono di una pochezza allucinante, cioè proprio l'apoteosi dello schifo umano, perché se tu arrivi a impersonificare un aborto, a batterti per un aborto, a prescindere da quella che possa essere la propria posizione personale riguardo l'argomento, non voglio neanche entrarne in merito. Però sicuramente c'è un limite a tutto, e sempre per mosse da un senso di buon gusto e di estetica, insomma, cioè, ci sono dei limiti da rispettare anche nel rispetto di chi magari, di madri che hanno subito aborti terapeutici, oppure di madri che hanno perso figli durante la gestazione o alla nascita. Insomma, lo trovo poco rispettoso nei confronti di chi comunque ha vissuto un dolore vero e proprio. Allora quelle non sono donne da tutelare, sono donne che valgono meno.
Hanno scelto di essere madri, quindi sì, hanno scelto di essere madri, sono donne che valgono meno perché hanno anteposto il figlio alla propria figura, e questa società invece ti dice che tu donna, a prescindere ora se lavori, H24 e tutta una serie di cose, perché questa società ci ha anche imposto la visione della donna che deve assolutamente fare carriera, se non è una fallita, no? Come dicevamo anche l'altra volta, e loro ricalcano assolutamente questo, no? Cioè, se tu scegli, sei felice di essere madre, ti devi porre qualche problema, se sbagliata tu non sono sbagliate loro. Vabbè, poi sarebbe veramente da psicanalizzarle con tutto quello che scrivono su sti caspito di social. Sono delle matte che, cioè, alla fine non sono felici della vita che fanno, neanche se diciamo fanno carriere e cose varie, sono comunque delle persone molto tristi.
No, in più c'è da dire che su queste pagine, che molto spesso fungono da confessionale muro del pianto delle aspiranti, sì, esatto, queste femministe, cioè, emergono veramente tratti di menti disturbate, cioè di persone che avrebbero seriamente bisogno di aiuto Non della paginetta dello sfogo sulla paginetta su Facebook a mo' di rubrica Lilla, cioè, parliamo comunque di persone che esprimono disagi interiori non indifferenti, giustificati magari dal nulla cosmico, anche perché adesso si sta propinando questa barzelletta del non stare bene va bene, fai emergere le tue debolezze, le tue fragilità, invece che spronare una persona, in questo caso una donna, ad essere forte, ad essere il centro per se stessa e per la propria famiglia, ad essere una figura positiva, ad essere una figura comunque dotata di raziocinio e di forza interiore. Loro no, assolutamente, continuano con questo piagnisteo, con questo vittimismo, con questo che non va bene nulla, anche le cose quando vanno come devono andare, comunque c'è qualcosa che non va, con questo continuo lamento, onestamente questa autocommiserazione che ha portato ai limiti del nauseabondo. E in più c'è da dire che, come mi riallaccio al discorso di Manu, c'è un'illustratrice che mi è balzata all'occhio più di altre, che disegna fondamentalmente solo corpi grassi, perché lei in primis è obesa. Allora, partiamo dal presupposto che chi vi parla non è una silhouette, io per prima non sono una silhouette, ma da qui al dire che propinare l'idea delle ragazzine che il grasso sia una cosa bella, che il grasso sia una cosa buona, basta star bene con se stessi, accettarsi e fregarsene del giudizio altrui, però gli altri non devono neppure giudicare, perché poi si torna sempre a questo, perché laddove una persona si accetta, se io peso, esempio, 360 kg e accetto i miei 360 kg, se esco di casa e tu che ne pesi 60 mi dici sei una balena, se io mi accetto e mi vedo bella con i miei 360 kg, dove sta il problema che tu mi chiami balena? Allora, evidentemente ne soffri, il problema è che sei pigra per migliorare la tua condizione. Certo. Così come leggo... sempre questa illustratrice che combatte l'idea di dieta, ma se la dieta è un qualcosa che ti può portare ad arrivare ad un corpo sano, perché io non parlo neanche di estetica a questo punto, parlo proprio di salute, perché il rischio è che queste pagine come Frida, che ripeto, propongono magari contenuti un po' più soft, un po' più leggeri, portano poi ad abbracciare ideologie del tipo... ingrassa che tanto stai bene, non ti depilare perché la depilazione ti serve ad essere una donna serva del patriarcato, a mo' di fattrice, perché devi essere soltanto appetibile nei confronti dell'uomo macista e misogino. Cioè, ragazzi, veramente, che cosa succede se una donna invece vuole dimagrire per stare bene con se stessa, per accettarsi, perché anche questo comunque bisogna riconoscerlo, per una donna è anche importante vedersi bene. Per stare bene, perché comunque si parla di salute, e per essere anche gradevole, perché no? Loro no, loro devono essere tutto il contrario di tutto, quindi niente depilazione, niente dieta, niente corpi magri, chi più ne ha più ne metta, quindi insomma.
E l'altra volta leggevamo, no, forse era Non una di meno, piuttosto che abbattiamo i muri, tutte queste...
Abbatto i muri,
ciao, queste, tutte queste saluto. Stronzate qui... che dicevano che erano appunto dei cliché creati da una società patriarcale, no? Quella per esempio del make up piuttosto che altro, della cura di se stessa, in realtà è quanto di più falso possa esistere, perché l'indole femminile, la vanità, diciamo è totalmente compresa. Comunque, se vogliono giustificare il loro non volersi, diciamo, lavare, non sono anche questi problemi nostri. L'unica cosa è che sicuramente, visto quanto vengono sponsorizzate, in virtù del fatto che appunto vengono finanziate da soggetti miliardari che investono, no, in questi progetti, visto quanto vengono pubblicizzate sui social queste cose, sicuramente abbiamo delle adolescenti bombardate dal fatto che il grasso è giusto, il brutto è bello, è tutto sotto sopra e va bene così.
Se devi essere depressa perché è normale essere depressi.
Sì, invece appunto di reagire. E poi peraltro c'è Ada Negri, che è una figura bellissima che analizzeremo tra poco, dopo aver finito di insultare un attimo le femministe odierne, che è esattamente l'opposto, e l'abbiamo lasciata in chiusura di proposito. Cioè, c'è da dire che il femminismo di oggi non è assolutamente paragonabile
a quello 68, ancora a quello precedente, dove la donna cercava un'affermazione. Ne abbiamo parlato l'altra volta, la lotta per il voto, nella quale tra l'altro il fascismo è stato brillante e avanguardia come sempre, perché ha preceduto tutti, no? E, cioè, noi parliamo di soggetti la cui, ecco, se pensiamo a questa ragazza che nel 2015 Radica Sanganimo, non mi dite come si pronuncia questo nome, non mi interessa neanche, che ha dichiarato in un articolo che i sistemi di aria condizionata degli uffici sono sessisti, e dice queste testuali parole: benvenuti nella vita d'ufficio dove le donne combattono ogni giorno con l'aria condizionata, c'è un problema esistenziale per l'aria condizionata, quindi i tuoi problemi psichiatrici fondamentalmente che ti devi curare. E gli uomini non immaginano che questo sia un problema, lavorano immersi nella temperatura dei loro sogni mentre lasciano le donne a tremare. Cioè, questo può essere un problema della società odierna, mi chiedo.
Ma tra l'altro è un controsenso, perché loro affermano invece che non vi sono neppure differenze fisiche tra uomo e donna, e che laddove, esempio, un datore di lavoro cerca degli operai e si rivolge soltanto ad un sesso, sbaglia, perché l'annuncio, la richiesta del lavoro deve essere rivolta a entrambi i sessi, perché dove sta scritto che una donna non possa fare le stesse identiche cose che fa un uomo, dato che siamo perfettamente fisicamente uguali?
E vabbè, ma la contraddizione è lo spirito che anima, diciamo, in generale la sinistra, no? Quindi anche loro. Poi c'è stata un'altra brillante idea, sempre delle femministe, perché ogni volta che negli USA praticamente un uragano di chiaramente entità disastrosa veniva battezzato con un nome femminile, hanno scatenato, praticamente le femministe hanno scatenato un putiferio mediatico e tutto quanto, perché sostenevano venivano in questo modo rinforzati gli stereotipi femminili negativi, imprevedibilità, furia irrazionale, che poi sono reali, cioè io da donna lo dico, siamo noi le irrazionali della situazione, quindi non capisco i problemi che si possano creare queste femministe.
Do you have to let it linger?
Tornando a questo discorso, Manu,
al delirio,
sì, più che il discorso, effettivamente, ci tenevo a sottolineare un evento, vabbè, risaputissimo, ma che cade proprio nell'assurdo degli ultimi giorni. Ovviamente tutti sappiamo quanto sta avvenendo negli Stati Uniti e anche nelle nostre piazze. Siamo arrivati veramente a toccare uno dei punti più bassi di questa civiltà, probabilmente. Ho notato, non ho potuto fare a meno di notare, l'azione, molto tra virgolette azione, di, tra molto tra virgolette anche questa protesta, da parte di Laura Boldrini e dei suoi seguaci di Liberi Uguali in Parlamento, che si sono inginocchiati per esprimere solidarietà al movimento Black Lives Matter e a George Floyd nello specifico. Il problema è che quando ci sono state delle vittime di, come lo chiamano loro, femminicidio per quanto mi riguarda e violenza per quanto mi riguarda è omicidio, ma quando sono state delle donne a pagare le conseguenze di questa loro bene amata immigrazione incontrollata, sono stati dei clandestini sotto effetto di stupefacenti che vivono in scenari totalmente assurdi e non contestualizzabili a quello che è lo stile di vita della nostra nazione, quando queste donne, queste ragazzine, queste bambine sono state brutalmente violentate e uccise, nessuno di questi personaggi ha espresso solidarietà inginocchiandosi in Parlamento, e questa cosa io la trovo veramente ai limiti del macabro e ai limiti dell'assurdo, e non capisco il motivo per il quale si debba fare continuamente una distinzione fra donne di serie A e donne di serie B, perché a questo siamo arrivati, o meglio a questo sono arrivati. Anche perché poi queste signore parlano, sempre tornando all'illustratrice vedi sopra, scriveva: non è femminismo se non è antifascista. Per formazione personale noi siamo sempre portati all'essenziale e a ciò che effettivamente è importante, il superfluo lo lasciamo agli altri, così come le lotte i gridolini di corridoio, i deliri, come dicevamo per l'appunto. Però c'è da dire anche che queste donne di cui stiamo parlando possiamo tranquillamente definirle come femministe, eppure hanno segnato un'epoca e hanno aperto la strada, hanno fatto da apripista nel vero senso della parola a quello che noi possiamo avere oggi, ovvero il diritto di poter lavorare, il diritto di poter vivere la nostra vita per come meglio crediamo, il diritto a votare, il diritto a svolgere nella nostra quotidianità ciò che più riteniamo giusto per quelle che sono le nostre scelte di vita, poi.
Ma sì, vabbè, il confronto non può sussistere con questi soggetti rispetto, ma anche alle femministe che magari rispecchiavano a sinistra nei primi anni 60, cioè non possono essere paragonabili le situazioni. Ripeto, questo è un femminismo che non ha ragione di esistere, anche perché ti umilia di continuo, perché se tu non ti allinei alle loro imposizioni, di fatto non sei più da salvaguardare. E questo fa comprendere anche l'astio magari di queste qui, di Non Una di Meno, magari verso una militante di Casa Pound, cioè per loro non è rispettabile a prescindere, cosa che una femminista no, si chiedono il perché ti prostri, no, alla visione patriarcale, macista e sessista, quando secondo me c'è molto più sessismo diciamo nei centri sociali che non altrove, non nella vita quotidiana, figurarsi in Casa Pound. Dobbiamo anche diciamo dire che per quanto riguarda diciamo Laura Boldrini stiamo parlando di un soggetto che ha il tweet in pieno coronavirus che si sente di fare e contro le autocertificazioni che riportavano l'intestazione al maschile, che appunto ne hanno fatto una questione tipo di Stato.
Vabbè, la lingua italiana praticamente.
Sì, la presidenta, no? Sa, così, no? Si faceva definire quelle... Va bene, però cioè, è totalmente in linea appunto con la candeggina contro il man spreading, oppure il festival musicale svedese che vietava l'ingresso ai maschi cisgender, cioè quelli che accettano di essere nati maschi, cioè ma di cosa stiamo parlando, oppure la protesta contro gli abbracci dei parenti alle feste, cioè queste sono le battaglie femministe odierne, addirittura una esperta di sessualità, la Carson, aveva dichiarato che praticamente per combattere il problema dello stupro, quindi del consenso eccetera, bisognava iniziare dal cambio pannolini. In che senso? E io questa cosa ci sono rimasta sconvolta essendo mamma. Cioè che tu nel cambio pannolini dovresti chiedere il consenso al neonato per cambiarglielo, così si inizia a stabilire la cultura del consenso. Cioè noi parliamo di persone che sono esperte ma che di fatto hanno oggettivamente dei problemi, perché poi come un neonato possa darti il consenso per il cambio pannolino, questo è tutto chiaramente da vedere. Comunque, cioè, parliamo di un femminismo appunto che si atteggia a tale, ma che di fatto non diciamo porta avanti le battaglie realmente importanti per le donne oggi. A questo punto io direi invece di parlare di donne vere, di figure importantissime dell'Italia del Novecento, di proposito boicottate e dimenticate, e ci ricolleghiamo alla figura di Ada Negri. Ada Negri è una donna che ha dato all'Italia una luce nuova nella poesia e nella prosa. Era nata nel 1870 e visse fino al 1945. Il destino le risparmiò di vedere il corpo di Mussolini appeso a Piazzale Loreto, al quale sicuramente avrebbe con grande probabilità dedicato una poesia, perché era una persona molto, molto sensibile. Ada Negri vinse un premio letterario dedicato a Mussolini nel 1931, che la faceva emergere appunto nella poesia italiana. Non ebbe una vita facile, la povertà bussò, che era molto piccola, perse il papà, e con la mamma che riuscì a farla studiare, appunto andò a vivere a casa di questa nonna, e lei comunque con i sacrifici di questa madre in tempi veramente duri riuscì a diventare maestra. Da giovane lei aveva conosciuto Mussolini quando militava con il Partito Socialista. Questa è una cosa che ritroviamo un po', diciamo, in tutte le figure femminili del primo fascismo, e Alduce aveva scritto negli ultimi tempi anche, quindi è una fascista sì della prima ora, perché lo conosce come socialista, ma è comunque dura questo suo sentimento in tutto il periodo fino al 45, appunto, che vede la sua scomparsa. Alduce aveva scritto anche, quindi, nei tempi dell'RSI, chiedendo appunto cosa stesse succedendo a Salò. Nella vita di Ada Negri vi fu un dramma che la sconvolse: la morte appunto del figlio, che cadde in Libia nel 1911, e gli dedicò una poesia molto bella, la madre, che poi ci leggerà Sveva, e si sentiva una donna che pativa per il bene della patria, e per lo stesso bene aveva donato la vita di un figlio, un po' spartana come visione, no? Ma anche del tutto fascista. E conobbe la disperazione più nera, ma seppe andare avanti perché molto coraggiosa.
Sì, infatti a 150 anni dalla sua nascita ancora nessun evento l'ha ricordata per come effettivamente meritava. Ada Negri era una donna coraggiosa che aveva combattuto fino alla fine per quello in cui credeva. Durante il ventennio fascista era stata proclamata addirittura Accademica d'Italia e fu l'unica donna ad ottenere questo prestigioso titolo, ma nonostante questo non compare ad oggi in nessuna delle antologie. E in più è un personaggio completamente dimenticato, uno scrittore anche esso oggi dimenticato, Luigi Maria Personè, di lei ricordò la sua poesia «Io sono la quercia che non crolla al vento». Nonostante fosse stata messa alla prova delle tante asprezze che la vita le fece patire, fra la morte del padre, la miseria in cui ha vissuto, la morte del figlio, che credo sia quanto di più innaturale possa accadere ad un genitore, è stata come l'albero che, sferzato dal vento, diventa più forte e non cade mai. Oltre ad essere stata la prima donna italiana che ebbe il prestigioso riconoscimento di diventare Accademica d'Italia, Ada Negri non era stata anche segnalata per il conferimento del premio Nobel per la letteratura, che poi invece venne assegnato a Grazia Deledda nel 1926. Adesso, per concludere, io e Manu vi leggeremo una bellissima poesia di Ada Negri, intitolata La Madre.
Non piango, no,
So ben che tu non vuoi, figlio.
Il cuore impietrò sotto le bende nere, il tacito cuor che non t'attende più. Non si piange sui caduti eroi. Un nome si incavò nella memoria, Sharashat, là piombasti, in una pozza di sangue. E ti fu poi la testa mozza, figlio. Non piango, no, questa è la gloria. Tante madri a quest'ora hanno il mio cuore di pietra e la mia faccia d'agonia. Tacciono, così volle e così sia, la patria, amor che vince ogni altro amore. O figlio, io ti creai con la mia carne, giovine. Io ti nutrì con le mie rosse vene, e la forza che per te mi mosse unica orregge le mie membra scarne. Arde in te la sostanza di mia vita, e tu con fibra e fibra ancor t'aggrappi a me, come nell'ora in cui gli strappi del tuo corpo al mio corpo eran ferita. Porto, grondandoti sotto la gramaglia, le piaghe tue. Pur io la testa mozza rotolare mi sento nella sozza terra. Ed il sangue fino a Dio si scaglia.
Muoio due morti. In me agonizzo e in te. Ma lacrime non ho, tu non le vuoi. Passa la guerra e giovinette eroi nella raffica invola ed il perché non dice a noi pallide madri. Passa e prende, a rullo di tamburo, a squillo di tromba, all'ombra ardente del vessillo, ritmo d'inni e di mitraglia, ammassa e lancia a torme i figli nostri ove un sol fulgore han vita e morte. Fide, vegliamo noi per questa sorte le culle d'oro e gli umili giacigli. Fasciati di silenzio, o bocca pia, crocifiggiti in petto, cuor demente, non invocare Dio, che Dio non sente, così volle la patria e così sia. Che altro io potrei darti, o patria grande? Vuote la casa, spento il focolare. La cenere io raccolsi sull'alare e con essa formai le mie ghirlande. Irrigidì per te la fronte stanca nella bellezza dell'orgoglio sacro. Madre d'eroe non piange. A volte il macro volto, per aria che a respir le manca, tende ed il labbro, il sangue a goccia sgorga dalla ferita che si incava nelle profonde viscere e ne scava la vita come fa stilla da roccia. Ma singhiozzar con disperata voce sul figlio morto non sarà chi loda. Sta di fronte alla gloria che l'inchioda al suo materno amor come una croce. Con questa bellissima poesia di Ada Nigri, che fa comprendere, no, la grandezza di queste donne che perdevano appunto i figli in guerra, quante ce ne sono state, che però davano tutto appunto alla patria e non si lasciavano scalfire nonostante l'immenso dolore che era indubbio, vi lasciamo. E io l'ultima, vorrei fare una dedica, perché il 27 giugno è un anno che appunto ci ha lasciate una nostra donna, moglie di un nostro camerata, Nicola, e quindi dedichiamo questa nostra puntata con questi due personaggi così belli, e la dedichiamo ad Angela, che è stata sicuramente una guerriera dei tempi nostri. La ricordiamo sempre col sorriso e sappiamo che lei da lassù protegge tutte le donne di Casa Pound ed è stata un grande esempio di come si possano affrontare le avversità, nonostante tutto, nei tempi di oggi, con il sorriso e con la forza e la tenacia che deve contraddistinguere noi appunto donne che abbiamo abbracciato questo ideale. Ciao a tutti e ci risentiamo con questa rubrica delle donne madre combattenti tra un mesetto circa. Buona serata.
Buona serata a tutti e ciao Angela.
soltanto tu e la tua crew. Per sempre i tuoi fratelli, dannati e ribelli. Sei solo tu, soltanto tu e la tua crew. La vita di trincea, soldati di un'idea. Dimmi chi c'è al tuo fianco quando va tutto storto. La strada è spietata. Sei solo tu e la tua crew.
Il video va già.